Tu sei stato scelto perché c'è un chiaro progetto di Dio per la tua vita. Essere consapevoli, essere coscienti di questo piano, di questo progetto, di questi propositi che Dio ha in serbo per noi, è utile per fare in modo che noi possiamo avere una vita gratificante, benedetta, una vita che vale veramente la pena di essere vissuta. Altrimenti siamo come delle navi alla deriva che non hanno più un porto dove andare, che sono sballottati qua e là. E quante persone esistono che vivono alla giornata, che non hanno più una meta, che non hanno più un futuro, che credono di non avere più un futuro, che sono arrivati alla frutta, che hanno pensieri di suicidio, che non si considerano più neanche utili in questa esistenza, in questa vita, che dicono a se stessi e agli altri, ma la vita non ha senso. Quanti avete mai pensato qualcosa del genere? Vediamo. Siamo in buona compagnia. E queste sono delle emerite classiche bugie del diavolo. Questo accade perché purtroppo non ci siamo mai veramente preoccupati ed organizzati per stare alla presenza di Dio, trascorrere tempo qualitativo alla presenza di Dio, affinché lo Spirito Santo ci potesse in qualche modo comunicare, mostrare, condividere quello che c'è nel cuore di Dio per te dall'origine della vita. Dio ti ha concepito e ci ha concepiti prima della fondazione del mondo. E quando Gesù era sulla croce, che stava morendo, lui già guardava al futuro e vedeva te salvato, te salvata, te salvato, ognuno di noi, te no, no, anche te, va bene, anche te, tutti salvati. Noi siamo il frutto del tormento dell'anima di Gesù. Siamo il frutto che la morte di Gesù ha prodotto. Siamo l'espressione del desiderio concreto del cuore di Dio che si è realizzato in me e in te nel momento in cui abbiamo riconosciuto Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore. C'è qualcuno qui che ancora non ha riconosciuto Gesù come Signore e Salvatore? Spero di no. Non riconoscere Gesù Cristo come Signore e Salvatore della propria vita è fortemente offensivo nei riguardi di colui che ha versato la sua vita per te. E quando un giorno saremo alla presenza di Dio, perché tutti prima o poi arriveremo alla presenza di Dio, io spero tardi, ma comunque ci arriveremo, Dio non ci chiederà quanto abbiamo guadagnato, quale chiesa abbiamo frequentato o altre cose simili a queste, ma la prima domanda, il primo quesito di fronte al quale Dio ci metterà è: hai saputo che mio figlio è morto per te? E qual è stata la tua reazione? Qual è stata la tua risposta al sacrificio che mio figlio ha compiuto per la tua salvezza? Cosa gli risponderemo? Signore, mi sento un po' impreparato. Non ci saranno esami di riparazione. Chi si sarà vergognato di Gesù sulla terra si dovrà vergognare un giorno nel cielo. Quindi ci conviene aprire il cuore. Di alla persona che è al tuo fianco, ti conviene aprire il cuore e ricevere questo meraviglioso messaggio di salvezza che Dio, per mezzo di Gesù Cristo, ci sta comunicando, perché il fine della salvezza non è solo la vita eterna intesa come una vita che non finisce mai, ma è una vita vissuta in comunione con Dio, partecipando di chi Dio è e di cosa Lui ha preparato per noi. Qualcosa di eccezionale. Non ha che la vita eterna non ha solo a che vedere con la quantità di tempo, ma soprattutto con la qualità di vita. Dio vuole esaltare la qualità della tua vita, condividendo tutto ciò che Lui è e tutto ciò che Lui ha con te. Posso cominciare a predicare? Questa è l'introduzione. Quanto tempo abbiamo? Altri 10 minuti. Chi mi dà 10 minuti? Vediamo, alzate la mano. Tutti quelli che mi date 10 minuti, restate con la mano in alto. 10, 20, 30, 40. Bisogna riscaldare i motori ogni tanto, però capisco che ci sono. Una cosa fondamentale che Dio sta mettendo nel mio cuore è quello che c'è scritto in Ebrei capitolo 2, versetto 9. Vogliamo leggerlo un attimo, per favore? Vi voglio mostrare qualcosa di speciale. Quando per questa cosa qui mi dovreste pagare, almeno 100 euro l'uno, però stamattina, siccome ci sono i battesimi, vi do queste cose gratis, va bene? Colpa tua, mi ripaghi tu, mi ripaghi.
Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte prima per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza.
Quindi verso 9 e verso 10, soprattutto il verso 10, che dice una cosa molto, 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 aiutatemi a dire molto,
molto,
molto importante. Cioè che Gesù era rivestito di gloria e di onore, se andiamo nel Salmo 8 dice più o meno la stessa cosa per quanto concerne noi, e poi dice nel verso 10 che era utile, è stato utile che Gesù morisse per realizzare un proposito divino, per realizzare qualcosa di speciale, ovvero ricondurre, riportare molti figli alla gloria. Wow! L'idea di Dio, il proposito originale di Dio nei nostri riguardi non è quello di farci vivere una vita miserabile. Non è quella di farci vivere una vita piena di vergogna, di insulti, eccetera. L'idea, l'intento originale di Dio, per il quale Dio ci ha creato, è far sì che noi potessimo vivere insieme a Lui nella gloria. Una vita gloriosa, che valga veramente la pena di essere vissuta. Dio vive in una condizione di gloria. Dio è la gloria. Ma questa gloria Dio l'ha voluta, l'ha desiderato, ha desiderato condividerla con noi. Quando noi siamo stati creati, quando i nostri padri sono stati creati, quando Adamo ed Eva sono stati creati nella gloria, per la gloria, in vista della gloria. Ci siete? Questa è una buona notizia. Il termine gloria in greco, doxa, che non è la statistica. Doxa significa splendore, significa gloria. Ovvero, per definire la gloria, noi dovremmo capire chi è Dio e quali sono i suoi attributi essenziali. La gloria è la manifestazione degli attributi divini, del suo splendore, della sua potenza, del suo amore, della sua grazia, della sua compassione, della sua misericordia. Tutto quello che Dio è, quando Dio manifesta se stesso, appare la gloria. E questa gloria, che è il clima nel quale Adamo ed Eva sono stati creati, all'inizio l'intenzione di Dio era di condividerla con noi. Noi siamo stati creati nella gloria, siamo stati creati per la gloria. E Gesù è morto affinché noi potessimo essere ricondotti nella condizione originale, che è la gloria. L'uomo è stato privato della gloria originale nel momento in cui Adamo ed Eva hanno peccato e quindi hanno perso l'immagine, la somiglianza con Dio e hanno acquisito la natura di peccato che li ha separati da Dio. Ma grazie al sacrificio di Cristo, grazie al fatto che Gesù ha deciso di deporre la sua vita, di mettere la sua vita a disposizione, ubbidendo al Padre fino ad offrire la sua vita sulla croce, grazie a questo sacrificio vicario, redentivo e sostitutivo di Gesù, noi siamo stati messi in grado di poter ritornare alla condizione originale. Grazie al sacrificio di Cristo, grazie al fatto che Lui è morto ed è risorto, grazie al fatto che noi possiamo credere in Lui, ricevendolo come nostro Signore e Salvatore, Dio inizia un processo di restaurazione, di riabilitazione, per mezzo del quale ci libera da tutte le opere sataniche e ci riconduce nella gloria, facendo in modo che noi possiamo condividere con Dio tutto ciò che Lui è e tutto ciò che Lui ha. Questo è il motivo principe per il quale Gesù è morto ed è risorto: fare in modo che noi potessimo diventare simili a Lui. Restaurazione, dite restaurazione? Della immagine e somiglianza originale che a causa del peccato di Adamo è stata persa, ma che grazie al sacrificio di Gesù possiamo recuperare. Concludo. Nel momento in cui tu ricevi Cristo come tuo personale Signore e Salvatore, lo Spirito Santo ti libera dalla natura di peccato e al posto di quella restaura l'immagine e la somiglianza originale che Dio intendeva darti, così che tu ed io diventiamo figli di Dio. Questa è la nostra nuova, unica, vera ed eterna identità. Figli di Dio, rigenerati dallo Spirito, ricondotti alla gloria. C'è un applauso a Gesù per questo.
Approfitto, grazie. Capite l'importanza del vivere e condividere l'essere corpo di Cristo ricondotti alla gloria. E oggi vogliamo davvero fare questo passaggio insieme, perché mentre i nostri fratelli si battezzano, tutti quelli che l'hanno già vissuto il battesimo, è come se lo vivessimo un'altra volta. Ed è questo fatto: molti figli alla gloria. Quindi quando pensiamo alla nostra nuova vita in Cristo, come figli di Dio, non più una realtà altra, ma figli di Dio. Non siamo persone perfette, ma siamo figli di Dio. E questa realtà dell'essere figli ci dà il coraggio di avvicinarci a Dio, sapendo che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. E nella lettera ai Romani diceva: noi siamo stati battezzati nella sua morte, siamo stati seppelliti nella sua morte, siamo stati immersi nella sua morte, così che siamo morti alla vecchia vita e risorgiamo nella sua risurrezione. Siamo stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, capitolo 6 dei Romani, il verso 4, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminiamo, viviamo una vita nuova. Alleluia. Vedete, questo segno ha sempre accompagnato la fede dei credenti. Giovanni Battista battezzava, Gesù stesso si fa battezzare da Giovanni Battista, anche se Giovanni Battista protestava e dice: ma sei tu che mi devi battezzare, io non sono degno neanche di lacciarti le scarpe. Ma Gesù ci insegna, ci tiene a che ogni giustizia sia compiuta. Eppure lui non aveva peccati da confessare, eppure sceglie la strada dell'obbedienza, sceglie di essere battezzato. E tutto questo ci aiuta, ci insegna, ecco perché pratichiamo il battesimo agli adulti, non ai bambini che non possono scegliere, non possono decidere, e probabilmente in Italia vengono battezzati più o meno tutti, oggi un po' meno, ma nel passato praticamente una persona non faceva in tempo a nascere che già la battezzavano, perché avevano paura che chissà cosa succedeva se non la battezzavano. Ma in realtà l'hanno chiamato battesimo, ma non è un battesimo, perché battesimo significa immersione. E quindi colleghiamo le parole ai fatti, perché se no diamo delle nozioni sbagliate, se chiamiamo una cosa in modo inappropriato, se chiamiamo un'aspersione, la chiamiamo battesimo, no, non ha la stessa cosa. E noi ci abituiamo a pensare che quello è il battesimo, ma battesimo nel testo originale significa battizzo, è seppellito, immerso, sepolto in qualcosa. Era quello il liquido che serviva per tingere le pelli, era battizzo. La pelle veniva infilata dentro di vari colori e usciva tutta dello stesso colore, perché era stata battizzata, era stata battezzata, era stata immersa, sommersa, penetrata dal colore che veniva, che c'era nella botte. In questo caso, invece, le persone vengono messe nell'acqua, battezzate nell'acqua, seppellite nell'acqua, dove muore la vecchia vita e inizia una vita nuova. Questa ovviamente è una figura, perché in realtà questo fatto è già avvenuto quando hai creduto nel Signore, perché si nasce di nuovo quando si crede nel Signore. Però è importante applicare alla nostra vita questo segno come persone che sono consapevoli di quello che fanno. Nella lettera di Pietro dirà ancora che appunto il battesimo non è il lavaggio del corpo, ma è una richiesta di una coscienza rinnovata. Ecco perché è così importante che da adulti consapevoli facciamo questo atto, che è un atto di obbedienza nei confronti del Signore, ma è anche una realtà che ha una grande potenza nella nostra vita nel purificare la nostra anima. Cioè abbiamo bisogno di una coscienza rinnovata, no? Tante volte questa cosa sembra fantastica, ma in realtà è reale, non è fantastica, non è un'invenzione di noi religiosi evangelici protestanti. No, questo l'ha fatto Gesù, e chiunque lo pratica, questo battesimo, in modo consapevole, come ci insegna la parola del Signore, vive questa esperienza. Più o meno cosciente che sei, vivi l'esperienza di una coscienza, di una mente rinnovata. Ovviamente poi devi continuare con la parola di Dio, con la comunione fraterna, e tutto questo ci porta a vivere in pratica questa realtà.
Mi tratto fuori dalle acque, stavo per andare giù. Così per fede, mio Signore, solo con te camminerò. Invocherò il nome tuo e su di te lo sguardo avrò. Se la tempesta arriverà, ti stringerò, perché sono tuo e tu sei mio.
Se la tempesta è troppo forte,
se la tempesta è troppo forte, stavo per andare giù. Così per fede, mio Signore, solo con te camminerò. E tu sei mio.
Guidami, Signore, guidami a camminare sulle onde.
Guidami a camminare sulle onde, dove le acque sono profonde, ovunque vuoi che io vada. Solo tu sei il mio certo fondamento, mi sostieni ogni momento, mio Signore salva. Arriverà, ti stringerò, perché